ci segue da un po' sa esattamente che difficilmente riusciamo a seguire in maniera puntuale le uscite e le release che escono sul mercato, proprio perché non abbiamo la possibilità di provare i giochi in anticipo e quindi bisogna avere il tempo di provarli, metabolizzarli e poi capire se effettivamente ci sono piaciuti oppure no. Questa volta però ci siamo, abbiamo avuto modo di provarlo e siamo qui per parlare di Halo Infinite. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Sono veramente contento che sia arrivato il momento di parlare di questo gioco, ma soprattutto sono davvero contento personalmente di essere riuscito a giocarlo e finalmente, non so voi, ma mi sono tolto un peso dallo stomaco perché ero terrorizzato che questo gioco fosse stato trasformato a tal punto da essere snaturato e quindi da dover finire in uno di quei giochi del cestone mentale della categoria B. Ma invece, non so voi cosa mi direte, ma per me inizierei con ma invece.
Allora mi attacco io al ma invece. Prima vogliamo spendere due parole su cosa ha fatto Microsoft.
Beh, Microsoft è stata veramente al centro di tutte le news questa settimana con l'acquisizione di Activision Blizzard per 68 miliardi di dollari. Golosona Microsoft. Una mossa che probabilmente sarebbe molto alla Disney, mi sembra. Ormai Microsoft sta facendo la Disney della situa. Vedremo cosa effettivamente riuscirà a fare dopo questa acquisizione, anche perché ingloba degli studi davvero di grande rilievo. Basti pensare al nome Activision Blizzard, a cosa, quali IP si sta portando dietro. Ma non è il tema. Il tema è quello che stava dicendo Luca, Halo Infinite. E ragazzi, io lo dico subito, sono positivo, positivissimo. Non nel senso Covid della situazione.
Sento precisarlo perché non si sa mai. Invece a me è piaciuto a metà, nel senso che è partito tutto bene, mi ha preso molto, poi purtroppo l'open world si è fatto sentire, qualcosa è cambiato, ci sono state particolari missioni che mi hanno lasciato un po' interdetto e anche annoiato e purtroppo ha spezzato il ritmo. Quindi secondo me ci sono pro e contro di questo open world che magari andremo a elencare, ma è stata una scelta rischiosa che però potrebbe aver cambiato un po' le carte in tavola.
Ecco, questa anticipazione, queste premesse, per chi ci conosce da un po', dovrebbero già far un po' rizzare le antenne per il fatto che Alessandro, per esempio, che non si è mai negato come appassionato di open world, così come Lorenzo, in realtà io mi sono più volte espresso nel senso contrario, ma questa volta credo che ci sia qualcosa che funziona, proprio perché un open world, seppur non così dispersivo, ecco, un open map, se vogliamo un po' limitare la concezione di questo Halo Infinite, era un qualcosa che difficilmente, qualcosa sulla quale difficilmente avremmo scommesso, perché è proprio una mossa forte che snatura tanto il gioco, ma funziona. Dal mio punto di vista funziona e ripeto, non, sì è vero snatura tanto il gioco, ma non lo stravolge al punto da fartelo odiare. Andrei con ordine però, se siete d'accordo. Iniziamo l'opera nuova di 343 Studios con diciamo il ritorno di Master Chief. Diciamo gli eventi di Halo hanno una trama abbastanza articolata che direi che non è né la sede né il caso di andare a sviscerare o a spiegare. Esatto, molto 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 complessa, perlomeno diciamo complessa nel senso migliore del termine, quindi abbastanza di spessore, ecco, in questo senso. E vediamo appunto l'inizio del gioco, ci fa rivestire i panni di Master Chief e iniziamo le sessioni di gioco con le prime due ore e mezza più o meno, in cui affrontiamo due missioni di Halo per come lo immaginiamo, il nostro caro vecchio Halo, quindi ambienti chiusi, da punti di, diciamo, da esplorare ma in maniera molto lineare, navi o comunque plance di astronavi da andare a esplorare, a cercare, diciamo, le plance di comando per attivare o disattivare dei portali e cose di questo tipo qua, e il tutto accade in degli ambienti, ragazzi, che non so voi, ma io ho trovato letteralmente mozzafiato.
Mozzafiato ma un po' ripetitivi, c'è da dire, No, devo dire che mi sono emozionato quando hai detto il caro vecchio Halo, perché è la stessa identica cosa che mi sono detto io quando ho preso in mano il pad mentre ci giocavo. Proprio, ma ciao Halo, ma sei tu? Ma guarda che bello, incredibile, non ti vedo da Reach. Quindi figurati, cioè la bellezza di riprendere in mano un Halo così, che fondamentalmente ad oggi potremmo definire, non so, ditemi voi se siete d'accordo, il miglior Halo sul mercato.
Sì, sono d'accordo, ma devo dire che so che sarà un'opinione divisiva, che il 3 forse è quello che porto un pochino più nel cuore. Non so per quale motivo, ma è così. Questo purtroppo è... So che c'è una diatriba in merito a quale dei due Halo, o Halo in questo caso, è il migliore, ma personalmente sento un po' più mio Halo 3.
Quali sono i due, scusami?
Halo 3 e Halo Reach.
Ah no, beh, dai, non c'è nessun tipo di confronto per quanto mi riguarda. Halo 3 tutta la vita, cioè, è leggendario Halo 3, ormai è un cult. E difatti tutte le cose buone sono state chiaramente riportate anche in Halo Infinite, con l'aggiunta, se vogliamo, della cosa più, come possiamo dire, innovativa, senza offendere nessuno, che è il rampino, fondamentalmente. Che sa un po' di carenza di idee, mettiamola così, però tutto sommato cosa fai? Vai a aumentare la mobilità del player e effettivamente è comodo, anche a livello multiplayer ti diverti tanto con il rampino, lo usi limitatamente perché anche gli usi sono comunque limitati, però è un'aggiunta tutto sommato interessante a un gameplay che di fatto era già quasi perfetto.
Ragazzi, io senza il rampino lo avrei droppato, sincero.
Addirittura.
No, sinceramente. Sì, sincero, perché io comunque premetto, non sono un grande fan della serie, Ci gioco perché mi fa piacere giocare, perché quando ci sono queste produzioni AAA, anche se non sono nelle tue corde, comunque mi piace provarle. Però, ragazzi, senza il rampino, a me i movimenti di Halo sono veramente limitati, cioè non riesco, mi dà questa sensazione di pesantezza assurda che poi magari non è così, ma non riesco mai ad abituarmi al suo movimento. E il rampino proprio è riuscito a rendere tutto molto più veloce e fluido anche a livello del combat system, cioè il potersi spostare e ingaggiare in diverse maniere rispetto comunque ai precedenti Halo, che comunque facevi il fight, lo facevi dritto per dritto, c'erano i nemici davanti a te, sparavi e boh. Invece qua riesci a fare magari manovre di aggiramento, anche il level design è studiato apposta per appunto avere la possibilità di affrontare il nemico in maniera diversa dal convenzionale. Quindi veramente il rampino, secondo me, per quanto sia un'idea semplice, ha dato una marcia in più al gameplay.
Wow, siamo già al rampino. Vabbè, allora spendiamo due parole per questo oggetto che, come avete già anticipato voi, è fondamentale e rappresentativo per quel che mi riguarda di questa avventura. Sì, è vero, i movimenti di Master Chief sono quelli di Halo classico e non siamo più abituati da tanto tempo a questo tipo di movimenti, né per quanto riguarda la parte single player, né per quanto riguarda l'aspetto multiplayer in PvP. Cosa che, se non vi dispiace, vorrei tenere per un secondo capitolo della puntata. Quindi andrei avanti per quanto riguarda la campagna in questo momento, ma tornando al rampino, sono d'accordo, è stata un'aggiunta tanto, diciamo, forse banale quanto brillante, nel senso che l'utilizzo che viene fatto del rampino durante le sessioni di gioco è qualcosa che è perfettamente diciamo in sintonia con l'ambiente di gioco, perché il rampino non lo usiamo solo per raggiungere delle alture e quindi crearci proprio degli shortcut durante l'attraversamento degli scenari, ma lo utilizziamo per varie cose, tra cui per esempio recuperare un'arma a distanza, fighissimo, stordire un nemico, quindi tiriamo il rampino contro il nemico rimarrà stordito, poi se ci saranno i vari power up successivamente vedremo anche degli utilizzi diversi, e soprattutto, secondo me, la figata è che in giro per il gioco troveremo dei barili, diciamo, esplosivi, e con il rampino possiamo agganciarli, tirarli a noi e poi a nostra volta lanciarli verso i nemici per farli esplodere. Questa cosa cambia proprio l'approccio che voi avrete nei confronti delle aree di nemici, e li affronterete proprio a muso duro, perché insomma vi sentirete abbastanza onnipotenti. Ecco, questa è una cosa che nei giochi mi piace molto. Questo non vuol dire che sia facile, anzi io sono morto parecchie volte.
Ma vorrei attaccarmi proprio all'ultima cosa che hai detto sulla difficoltà o comunque la complessità del gameplay. E effettivamente, anche giocando in modalità normale, il livello di sfida è molto alto. L'ho trovato veramente in alcuni aspetti veramente complesso. Questa cosa mi ha fatto veramente apprezzare la cosa, ma anche odiare sotto alcuni aspetti, perché appunto durante le sessioni di gioco in open world molte volte magari mentre tu stai facendo la tua missione si aggregano gruppi di altri nemici che in quel momento non c'erano, ma visto che l'open world vuole così, ci siano degli spawn di nemici in punti prestabiliti dove arriva l'astronave, scarica il nemico, poi ti ritrovi questo affollamento intorno a te e che diventa difficile da gestire. Quindi molte volte veramente le mie imprecazioni si sono fatte sentire.
Io credo che l'open world sia semplicemente una scusa, ecco, un gioco di marketing per vendere, tra virgolette, perché poi alla fine sta su Game Pass, però comunque sia farti giocare ad Halo. Non ha davvero una contestualizzazione sensata all'interno del gioco, nel senso che poi alla fine diventa tutto molto molto ripetitivo, non hai grandi stimoli ad esplorare chissà che cosa, perché alla fine il bioma è uno, cioè non è che cambi molto da un posto all'altro da questo punto di vista. Io temo che veramente non sia la cosa sul quale concentrarsi l'open world. Dall'altra parte, una cosa che ho notato molto è l'IA dei nemici. Quello che dicevi tu, Ale, non, cioè, Madonna, non ti lascia respirare, perché ti aggirano, ti vengono dietro. Cioè, molto The Last of Us la cosa, no? The Last of Us 2. Assolutamente intelligenti, non stupidi come capre, e riescono veramente a metterti in difficoltà, spesso e volentieri. Anche a difficoltà normale, che è quella a cui gioco io di base.
Ecco, visto che l'abbiamo già nominato più volte, direi che possiamo spendere due parole sull'aspetto open world. Abbiamo detto, iniziamo questa prima parte in cui ci ritroviamo, come abbiamo detto, nelle canoniche caratteristiche di Halo per come lo conosciamo. Dopo due o tre ore di gioco, un paio d'ore, usciamo allo scoperto. Quindi atterriamo effettivamente sul pianeta e si schiude davanti a noi una mappa, mi ripeto, non sconfinata, di libera esplorazione, in questo senso, in cui sono presenti, come ovviamente era prevedibile, degli avamposti controllati dai nemici che noi possiamo liberare, fare nostri e usarli come punti di spawn, punti di teletrasporto rapido. Ecco, per quanto io non sia un amante degli open world, e voi lo sapete bene, devo dire che però in questo caso è vero, non è forse, sembra innaturale, ecco, sembra una cosa che non c'entra niente, ma è stato reso in maniera così soft da consentirti di decidere di voler affrontare o meno questi avamposti per recuperare qualche risorsa in più, insomma, per avere dei punti di spawn un po' più comodi. Quindi non è niente di fondamentale, e il fatto che non sia fondamentale non ti obbliga a farlo. Il fatto che non ti obbliga a farlo, se non ti va, non lo fai, lo salti e prosegui oltre. Però qui, secondo me, l'open world ha un'altra faccia della medaglia. Se da una parte è un qualcosa che nel gioco si amalgama bene, in maniera imprevedibile dal mio punto di vista, si amalgama bene, dall'altra parte purtroppo il rovescio della medaglia, e questo purtroppo è una grande 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 pecca del gioco, e i più avranno già capito a cosa mi riferisco, manca il multiplayer cooperativo, che sarebbe stato definitivo.
Beh, sull'ultimo punto che hai detto della mancanza del multiplayer, è una cosa che ancora oggi io non concepisco, e la cosa mi fa alquanto incazzare, perché io voglio un gioco completo. Mi sono stufato di queste uscite di giochi mozzati dove mancano parti complete, cioè intere. Un open world così giocato insieme a tre amici, due amici, sarebbe stato super divertente, ma veramente tanto divertente, avrebbe acquisito ancora punti in più. Invece no, dobbiamo aspettare chissà quando per l'integrazione. Ma a parte tutto, l'open world, tu hai detto, è molto contenuto e lineare, è vero. Infatti prima, quando dicevo che mi è piaciuto tantissimo una prima parte, dopodiché c'è stato questo tracollo per me, è proprio dovuto a: ok, iniziamo l'open world, hai la paura che fosse un open world alla Ubisoft, quindi con mille punti di interesse sparsi per la mappa, e non è così, è tutto contenuto e si raggiunge tutto facilmente. Però, per esempio, un consiglio che voglio dare a tutti è: sbloccate le basi più che potete, perché ad un certo punto della storia ti mettono delle missioni che sono veramente delle palle al piedi. Una missione di queste ti porta a distruggere tre carnoni tutti intorno a te a distanza di 400-500 metri l'uno dall'altro. Dopo neanche due missioni ti ripropone più o meno la stessa missione, ma con dei pinnacoli a distanze di 3-4 km dal punto in cui sei tu. E lì veramente ho detto: no, ma per favore non mi far fare tutta sta strada a piedi inutilmente, anche perché comunque il mondo di gioco non è che sia così affollato di cose da fare come avete detto, quindi è noioso, è lungo da fare, non veramente ti passa la voglia. In quel momento sono venuti in aiuto i Banshee, le famose astronavi volanti di Halo. Ho detto: oh, finalmente hanno capito che questa cosa poteva dar fastidio e hanno fatto in modo che il giocatore potesse impadronirsi di questi Banshee. Peccato che ce ne sono due. Ce ne sono due, i pinnacoli sono quattro, pressoché ogni volta che ne prendi uno te lo distruggono nel momento in cui tu atterri al primo pinnacolo, e ecco, il gioco è fatto, te la devi fare a piedi. Ora, queste qua sono le missioni che secondo me in un open world ne puoi mettere una sola, ma non già due. È veramente noioso, e questa cosa veramente mi ha dato da pensare nel dire: ok, hai fatto l'open world, però sei stato in grado veramente di gestirlo e fare le cose per bene? Questa cosa, a questo punto, devo dire di no.
Beh, però guarda, sono sincero, non credo che sia una caratteristica che demolisce il gioco, anche perché siamo davvero stati abituati in passato a vedere cose veramente molto più pesanti. Sicuramente, e ne approfitto che hai nominato i mezzi, una delle grandi pecche che ho trovato è che la mobilità, la conducibilità, ecco, dei mezzi di trasporto è veramente discutibile. Mi rendo conto che bisognava rispettare determinati canoni, determinate regole, però in una condizione così, in cui effettivamente la strada da percorrere può essere tanta, forse rendere dei mezzi che magari non si basavano su delle sospensioni in gelatina avrebbe reso il tutto un pochino più gradevole, anche perché i mezzi al 99% alla prima curva vi ribaltate.
Ma poi accelerazione e freno con i grilletti, dai, per favore, basta con gli analogici, sono inguidabili guidare queste robe qua con gli analogici.
Sì, però è sempre stato così di fatto. Non
cambialo.
Che... Sì, esatto. Non che non si possa cambiare, dico, state comunque criticando un sistema che è sempre stato quello di fatto, anche in Halo 3 era così, cioè era brutto allo stesso modo, non so come dire. Quindi è semplicemente quello che intendevo.
Ma un'altra cosa che mi ha dato in testa è: quando tu vai a sbloccare la base, arrivano tutti i tuoi alleati. Ora, tu nelle basi puoi sbloccare i veicoli. Prendi il veicolo e gli alleati salgono sul veicolo e te li puoi portare in giro per darti una mano, ecco, diciamo. Una cosa che mi sarebbe piaciuto, poteva essere veramente una cosa brillante, era: io mi metto nel posto del mitragliere o nel posto di guida, perché non sale, io seleziono un punto sulla mappa, sale uno che guida per me? Sarebbe stato veramente fighissimo. Invece no, per far sì che gli altri salgano sul veicolo, tu devi guidare. Vabbè, è una cavolata, però mi sarebbe piaciuto il contrario.
No, però in realtà non è una cavolata, perché nei vecchi Halo, in realtà, se tu salivi, diciamo, mi sembra dal 3 in poi, non vorrei sbagliarmi, perdonatemi, se tu salivi dal lato passeggero, dal lato mitragliere, c'era un bot che saliva e guidava. Però forse lì le destinazioni erano un pochino più limitate. Sì, qua magari si poteva girare la cosa selezionando un punto sulla mappa e ti portavano loro, però vabbè. Ecco, magari qua un sistema di navigatore creato in stile HUD non sarebbe stato male, ecco, perché effettivamente però dai, tralasciamo queste cose che secondo me sono proprio piccolezze, diciamo quei fastidi insomma che non rendono l'esperienza proprio rotonda al 100%, però direi che credo che abbiamo reso l'idea, possiamo proseguire.
Beh dai ragazzi, dopo aver parlato noi facciamo parlare i ragazzi dell'angolo del triangolo, ovvero il nostro gruppo Telegram, dove ogni settimana viene anticipata la puntata che uscirà il lunedì successivo. I nostri ragazzi ci hanno mandato qualche domanda e quindi leggiamone qualcuna. Allora partiamo subito con Ivan che ci chiede qual è il nostro alo preferito e aggiunge anche se la risposta non è il 3 non mi interessa, quindi io sono salvo.
Sì, io anche, io sono a posto, direi che...
Ma io non faccio testo, quindi mi accodo, dai.
Vedi che generava diatribe, allo 3, allo Rich, sapevo.
Gigi invece fa una considerazione di tipo diverso perché dice quasi 500 milioni di dollari di budget per un titolo tutto sommato buono, ma che se non fosse stato prodotto da Microsoft e non fosse stato distribuito su Game Pass, probabilmente non avrebbe avuto assolutamente questa risonanza. Sono parzialmente d'accordo, non sono molto d'accordo solo per il fatto che Halo, quindi lo potevano distribuire in qualsiasi modo, comunque qualcosa avrebbe venduto, cioè sono quelle IP che sai che bene o male le piazzi, nonostante la storia travagliata di Halo, ci sono sempre state buone vendite tutto sommato, o comunque discrete.
Ma qua poi incontriamo sempre l'importanza che ha il Game Pass da questo punto di vista per Microsoft, che comunque è un'IP uscita al day one, essendo appunto una sua tra virgolette esclusiva, che è di tutto rilievo, quindi chissà senza Game Pass cosa sarebbe successo, questo è vero, però il fatto che ci sia secondo me ha dato da modo proprio che questi giochi vengano giocati da tutti, anche da chi prima magari non ha mai toccato un Halo.
Apro solo una parentesi agganciandomi a questo concetto, e da modo di giocarlo a tutti i giocatori che non necessariamente sono passati alla nuova generazione, perché appunto essendo un titolo su Game Pass è stato reso disponibile in maniera trasversale anche per le vecchie console, quindi chi come il nostro Ale possiede ancora una console di prima generazione riesce a fruire tranquillamente di Halo Infinite. Qui diciamo bisogna anche premiare secondo me il lavoro che è stato fatto, perché comunque il gioco si vede che c'è qualcosa che diciamo tira un po' il freno, c'è qualcosa che morde il freno, ma è di tutto rispetto, cioè nel senso sulla console di nuova generazione gira tranquillamente a 60 fps, 120 addirittura in alcuni momenti se andiamo ad abbassare le caratteristiche, quindi io credo che questo sia comunque un messaggio forte anche per far capire quanto il Game Pass voglia comunque continuare a espandersi secondo i piani di Microsoft.
Ma infatti qualitativamente te lo dissi anche subito, giocandolo su One trasuda comunque old gen da tutti i pori, ma che impatto che ha anche solo su One, e ti devo dire che è stato veramente progettato bene, perché non ho pop-up, non ho fastidi di texture che si caricano in maniera lenta, non ho bug o glitch che potrebbero venire appunto per difetti di programmazione e quant'altro, quindi da quel punto di vista è veramente ottimizzato strabene.
Successivamente non potevamo non prendere la domanda o comunque il parere che ci ha condiviso Black, salutiamo Black sempre puntualissimo sul gruppo, dove ci scrive un tema infinito, mi permetto di parafrasare ma ovviamente lo trovate scritto nel gruppo Telegram, Black di fondo fa un ode ad Halo come opera, diciamo rappresentandola come una delle opere più importanti della sua carriera videoludica, ma diciamo per quanto riguarda Halo Infinite lo boccia un po', nel senso che lui dice che la campagna non ha mordente, è una roba troppo anni 2000, lui riassume un po' così, dicendo ovviamente, puntando tra virgolette il dito contro il fatto che il gioco viene dato a rate, perché è uscito prima il multiplayer, poi la campagna, e poi uscirà la campagna co-op. Quindi Jack è stato ferito nei sentimenti, tra virgolette, da questo Halo Infinite.
SK invece ci dice che ha giocato ovviamente ad Infinite in questo momento e per ora ci dice solo che secondo lui è insipido, manca di atmosfera e ambiente. Sinceramente sono d'accordo, è quello che cercavo di dire un po' prima col discorso della ripetitività. l'atmosfera c'è, ma ce n'è solo una di fatto, e rimane un po' per tutto il gioco, ecco, forse un po' limitato da questo punto di vista.
Sicuramente, anche vedendo comunque tutti gli altri commenti che ci sono arrivati, perché Rosso ci dice altrettanto la stessa cosa, dove appunto è un open world timido e vuoto, quindi da quel punto di vista sì, ci hanno provato con questa aggiunta, che però evidentemente è piaciuta, ma altrettanto non è piaciuta molto, ecco.
Mi permetto di ripetere che se questo prodotto avesse avuto il multiplayer cooperativo fin dal primo momento, sarebbe stato tutto un altro sapore.
Però questo sapore non ce l'ha andato, ci ha andato il panino, ci è andato il panino senza hamburger, che dobbiamo fare?
Continuo a reputare comunque il gioco un prodotto che non è invalidato al 100% da questa mancanza. Questo è un parere ovviamente personale, come sempre, ma ripeto, io che non amo gli open world, mi sta piacendo Halo. Probabilmente ci sono solo affezionato, questo non lo so, ma credo di essere abbastanza distaccato nel giudizio personale da poter ammettere che è un gioco, secondo me, che ti aggancia allo schermo soprattutto nelle fasi di shooting, perché il gameplay è convincente, le armi sono differenziate, sono belle, sono caratterizzate in maniera particolare. Secondo me è un prodotto che, se avesse avuto anche la cooperativa come tutti gli Halo ci hanno abituato a fare fin dall'inizio, sarebbe stato un prodotto a tutto tondo. Al contrario, credo che mi rifaccio a dei numeri, insomma, l'8.5 che si è preso su Metacritic sia comunque più che meritato.
Sì, assolutamente. No, vabbè, ma come gioco, ripeto, è un gioco da giocare, è bello, cioè ha tutto quello che vai a cercare. Infatti anche molti altri nostri ascoltatori ce lo dicono. Vince Stevens, che anche lui ci dice questa pecca dell'open world, ma che però a distanza di 20 anni Infinite gli ha regalato emozioni che appunto l'hanno riportato ragazzino, quindi il suo l'ha fatto. Il problema è arrivato al capolinea? È giusto che sia arrivato al capolinea Halo?
Dun dun dun. Non lo so, comunque mi aggrego anch'io a ciò che dice Vince Stevens. Mi sono ritrovato a giocare Halo con passione, ecco, è una cosa che non mi capitava da un po', veramente. Sono contento che in quest'ultimo periodo ci siano stati questi titoli, compreso anche Chorus, di cui abbiamo anticipato l'altra volta, che mi attaccano allo schermo e mi fanno godere quelle sessioni di gioco come non capitava da un po'. Poi sicuramente il gioco avrà delle sbavature. Volevo solo, prima di chiudere velocissimamente, una parentesi legato al multiplayer, al PvP. È la prima cosa che abbiamo visto di Halo. Consiglio personale: giocate la campagna prima di giocare il PvP, non tanto per una questione di flusso logico, perché non c'è nessun legame, ma per prendere il feeling con le armi, perché le armi sono tante, le mappe sono diversificate, quindi anche capire effettivamente un'arma come si comporta, se è a corto, lungo raggio, il tempo di ricarica, eccetera, forse questo vi può dare un piccolo vantaggio tattico. A livello di percezione non mi piace tanto, perché trovo che il gameplay venga tanto cambiato rispetto alla campagna. Cioè, quando giochiamo con il nostro battle rifle o l'assault rifle contro un nemico, abbiamo una certa risposta, un certo time to kill. Questi tempi vengono tanto 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 stravolti durante il PvP, per ovvie ragioni. Quindi questo credo purtroppo che sia un pelino un punto negativo, secondo me. Il PvP, diciamo, è qualcosa di un po' più classico rispetto a ciò che siamo stati abituati a vedere nella storia recente, vedi vari COD, vedi vari Destiny. Ovviamente mi ha divertito, ci ho giocato con degli amici, mi ha divertito, ma ancora una volta credo che il punto di forza di Halo, a parte la sua storia, diciamo, come brand, sia indubbiamente il fatto che, giocato con una squadra o che sia un gruppo di amici per la cooperativa quando ci sarà, danno a questo prodotto proprio, mettono la ciliegina sulla torta di questo prodotto.
Le armi sono veramente veramente belle, ma veramente belle, e tra l'altro PvP, lo straziatore è la via da seguire. È un'arma, secondo me, OP, è fortissimo, mi piace un sacco giocare con lo straziatore.
Ma se non razzia strazia, comunque va bene uguale.
esattamente.
No, invece io darò un consiglio contrario a quello di Luca e vi dirò: partite subito dal PvP e andate a giocare in modalità fiesta. Ragazzi, ma quanto è divertente, tutto randomico, tutte le armi a tutti, via, è veramente la gioia più pura, il divertimento senza competitività.
Beh, immagino il mal di testa, no, mi fa ridere perché pensavo che tu stessi suggerendo, prima di finire la campagna, finite il multiplayer e poi giocate la campagna.
Esatto, sì, sì.
Ragazzi, che dire, direi che abbiamo parlato tanto di Halo, ovviamente non forse tutto il tempo di cui questo prodotto meritava per essere esaminato nel migliore dei modi, però ci abbiamo giocato, vi abbiamo portato le nostre impressioni, le nostre esperienze personali, e sicuramente i Feels hanno giocato tanto, ma comunque è un prodotto che merita sicuramente. Io direi che possiamo chiudere, salutarci alla prossima settimana. E
a questo punto ricordiamo i nostri social, Facebook, Instagram e il nostro già citato gruppo Telegram, l'angolo del triangolo. Vi aspettiamo tutti e ciao alla prossima settimana.
Ciao ragazzuoli, fate i bravi.
Ciao ragazzi, vado a buttare il microfono.
Oggi Luca sembrava che parlasse dall'elmo di Master Chief.
Anch'io ho una pessima reputazione come Master Chief.